Già ieri qualche aggiornamento su Torsved c'era arrivato da Palmieri che ha parlato da Rimini. Liberali nel frattempo ha segnato il primo dei due gol che hanno consentito all'Under 19 battere la Serbia. Under 19, Zeballos del Boca lo mettiamo in ghiacciaia perché sono arrivate secche smentite. Direi Aranda, sempre del Boca invece ci piace, ma detto ciò io faccio finta di
No,
nulla.
te fai finta di niente,
Ma
ma noi
insomma,
abbiamo
cioè,
eliminato
una
Fratini.
presenza così in studio, io con filo d'emozione posso dirlo, Giancarlo Antognoni in studio a Radio Firenze Viola.
Un
Ciao
giorno.
Giancarlo,
Ciao,
grazie per essere con
ciao.
noi,
Allora,
bentrovato.
soprattutto di peso, dai, almeno sono un po' più magro di
Ma
Michele.
invece sei una forma straordinaria, sento di dirtelo.
Grazie, ma
Ma
insomma
attività
si fanno
sportiva che
sacrifici.
fai?
Sì,
Attività
assolutamente.
È poco, poca attività
Quindi è
sportiva.
una dote naturale.
Sì, penso di sì, poi si mangia poco,
Un po'
insomma
di
si
golf, un
mangia il giusto, un po' di golf,
po' di
un po' di
tennis.
camminate, tennis un po' meno, ormai ho abbandonato anche il tennis.
E come ha detto la
Diciamo
figlia ieri,
non
Rubinia,
sei.
Rubinia lo prende a pallate a padre.
Vabbè,
Ha
ma
usato
ecco
il
quello
termine
volevo capire.
pallate,
Lei è mai avvantaggiata, è maestra di padel. Quindi, anzi, se mi insegna un pochino, diciamo, più che altri movimenti,
Sì,
che poi
però
il
più stile
padel.
il tennis, dai, Gianca, sto padel, io sono.
Però sta prendendo
Sì, è
molto.
vero, è terribile.
Senti, mentre invece Alessandro, l'altro figlio, che fa di sport? Lui ha fatto un po' il calciatore, ora
Lui
che
fa
fa?
il pugilato per
Pugilato?
difendermi, capito? No, fa il pugilato a livello divertimento, per mantenersi in forma anche lui, perché,
Certo.
insomma.
Allora, Giancarlo, una vita da 10, e credo l'abbiamo
Fatto
scritto
insieme.
insieme, ne abbiamo parlato. A me interessa in questo momento che tu ritorni su quello che è il tuo rapporto con Firenze. Ieri c'era tanta Firenze, c'era l'amico di una vita, ma anche i vecchi ultra, c'era dirigenti, ex Viola. Ecco, questo tuo rapporto con Firenze.
Beh, ormai è abbastanza limpido questo rapporto che si protrae dal 72 ad oggi. E quindi è capitata questa situazione del centenario e abbiamo pensato di fare insieme questo libro. Chiaramente è l'ultimo, Luca. Adesso,
Sì.
dopo questo, non facciamo più niente, anche perché giustamente in un avvenimento così importante della Fiorentina è giusto lasciare qualcosa di concreto,
Certo, proprio
sicuramente
la propria storia,
un ricordo della propria storia, visto che ormai sono passati quasi oltre, cioè, 40 anni, prima con la maglia e poi anche da dirigente come location fiorentina, via, diciamo.
Mi dici che effetto ti fa dopo tutti questi anni? Immagino, quando cammini per strada, chi ti riconosce, chi si emoziona, perché insomma può anche diventare del primo anno, 5 anni, 10 anni, dopo un po' uno
Si
potrebbe anche
stanca.
dire, basta ragazzi, invece immagino, no, che ci sia questo alone quando ti si vede, che poi potrei parlare a titolo personale, eh.
Il titolo è abbastanza importante proprio anche per questo motivo. Una vita da 10 vuol dire che, come diceva Furio
Certo.
giustamente, ogni volta che te ti alzi la mattina, per te è festa, è
Certo.
Natale. E quindi questo titolo si riallaccia un po' alla mia vita che ho fatto fino ad oggi. Fortunatamente una vita da 10. E
Sei
quindi
legato
sono
ormai a doppio
legato
filo.
a doppio filo, prima come giocatore e poi come persona normale. E quindi anche questa cosa mi ha fatto rimanere sempre a Firenze anche per questo motivo. Quando ci furono quelle famose richieste anche da squadre importanti quando giocavo, sicuramente Firenze mi era entrata dentro, con i tifosi soprattutto, e quindi era difficile abbandonare in quegli anni. Oggi non saprei cosa sarebbe successo.
Guarda, c'è stato un momento, e poi andiamo a chiedergli anche, visto che lui riconosce diversi con l'Under 21, diversi
Sì.
giocatori, c'è stato un momento, ti devo dire, straordinario ieri, perché il concetto della vita da 10 era proprio questo. una vita che è complessiva, cioè vita 10, non solo con il numero di maglia. Ieri c'è stato un momento in cui sul palco c'era Giovanni Galli, e la Fondazione Niccolò Galli credo sia sì, una parte importante del tessuto di Firenze. C'era l'amico Bacciotti e Tommaso Bacciotti, non c'è bisogno che ve lo ricordi io, e c'era Giglio Amico. E sono tre fondazioni, ve lo posso garantire, che considerano Antognoni un compagno di viaggio naturale. Ogni volta che c'è una... c'era l'amico Panizza,
certo.
Ogni volta che c'è un qualcosa, alzi il telefono e Giancarlo è lì. C'è da andare al Maier, si va al Maier. C'è da andare ai campini di Niccolò, si va ai campini di Niccolò. C'è da fare qualcosa con il grandissimo di Giglio Amico, l'amico Viani, eccetera, o quelli che poi ci sono succeduti. Ecco, questo è Giancarlo Antognoni, non quello che faceva gol in campo. Quello è un altro 10. Il 10 di uno che si è messo a disposizione di Firenze. E credo che sia, cioè, al Maier ormai quando è di casa, perché poi lì ci sono. Ecco, questo credo sia un grande motivo d'orgoglio, no Giancarlo?
Ma sicuramente questo mi ha permesso anche di, a volte anche di passare giornate che praticamente avevi pochi impegni. Però diciamo ogni volta che venivo chiamato sia da Paolo sia da Giovanni sia da Alberto ero a disposizione, salvo i imprevisti o salvo impegni, carità, che uno aveva, però diciamo ora il Giglio Amico mi sembra che ha chiuso dopo 30 anni e quindi uno si è abbandonato, anche perché prima all'inizio si faceva qualche partita, adesso con l'età, con l'età che abbiamo molti ex giocatori hanno abbandonato e sperano che diciamo quelli un po' più giovani degli ex Viola riescano a sopperire a questa mancanza. E poi vabbè, Bacciotti lo conosciamo e Giovanni Galli lo conosciamo, quindi quando ci sono queste iniziative giustamente si va, anche perché poi se te vai a vedere, diciamo a visitare il Maier, ti rendi conto che per te è una fortuna,
che la vita vera,
vita vera
è anche fatta di grandi dolori,
purtroppo
è la verità,
e
la
quindi ti migliora anche sotto l'aspetto mentale, sotto l'aspetto di pensiero, perché poi guardando quei bambini soffrire è chiaro che te ti immedesimi proprio nei genitori,
non c'è dubbio. Giancarlo,
intanto c'è già una pioggia di guarda, su tutti ti farei vedere i saluti che ti arrivano da Fabius da Via dell'Oriolo, che ha questo 10 che ti dovrebbe essere abbastanza, dovresti riconoscerlo, se l'è
polpaccio,
tatuato direttamente.
Dov'è, un polpaccio mi sembra,
polpaccio.
È bello
da ciclista,
perché,
direi.
Da ciclista, perché se no il 10 non c'entra.
Assolutamente. Tatuato sulla pelle la sua dimostrazione di affetto e poi così via. C'è una valanga di, come dire, di tifosi e tu hai iniziato al colore viola.
Sì.
Cioè per moltissimi Giancarlo Antognoni significa innamorarsi della Fiorentina.
Sì, non c'è dubbio. Anche per me,
Io sono nato in casa dove era già
e c'era la Fiorentina di Zuccheri, Gola e Bertarelli e Zagano e c'era Giancarlo e si andava a vedere Giancarlo.
Gli anni 70-80, cioè 70 fino inizio 80 c'era una buona squadra la Fiorentina, perché aveva basato esclusivamente sui giovani, però era una Fiorentina un po' così che soffriva. Poi dopo dall'80, quando sono arrivate la famiglia Pontello, da lì abbiamo iniziato a fare un percorso molto bello. Diciamo questo connubio è nato subito al momento in cui sono arrivato a Firenze e si protrae.
C'è qualcosa
ancora ad oggi
che oggi senti di aver assimilato da Firenze, dai fiorentini, qualcosa in cui ti senti fiorentino?
Ancora no,
però
il
sarcasmo.
Rubinia ce l'ha la scistrascicata.
Rubinia, non lo so, ci ha fatto caso. Sai, lei è avvocato, quindi
lei
è giusto che deve parlare bene. Sì. Io sono di campagna, quindi è diverso. Però durante la mia vita, come dicevi te giustamente ieri, Luca, di Antognoni non parlava mai. In effetti era così.
Sì.
Ma non è che non parlavo, perché ero molto timido all'inizio, poi piano piano uno si abitua un po' a fare anche altre cose che molto probabilmente non pensava nemmeno di fare. Poi sono subentrate tante situazioni diverse, situazioni importanti, l'esordio in Serie A, il parlare con i compagni, con la gente, quindi piano piano uno si abitua anche a parlare. E quindi, ma io ero sempre molto oculato anche nel parlare, perché ho sempre paura di sbagliare qualcosa e non... Cioè, sempre in buona fede.
Poi c'era un giovane Calamai, no, immagino.
C'era un vecchio Calamai.
Un vecchio Calamai, vecchio, e poi arrivava il giovane Calamai.
Calamai, ma anche il giovane Luca, sì, che certo, eventualmente...
Il vecchio Calamai, no? Che aveva capito tutto, aveva una fonte preziosa nella signora Rita.
C'erano belle liti tra Franco e mia moglie, sì, sì.
Sì, che si prendevano, perché erano due di e comunque
due
c'era
sanguigni.
Due sanguigni. Vorrei ricordare che Giancarlo Antognoni ha accompagnato Baggio in Serie A con la maglia della Fiorentina, e ha,
c'è un'immagine pazzesca a Napoli,
uno degli amici più cari, due grandi campioni.
Sì, Roberto, praticamente abbiamo iniziato insieme anche la terapia di recupero, perché lui è arrivato a Firenze con il ginocchio rotto e in fase di recupero. C'ero anch'io in quel periodo, che aveva avuto la frattura di tibia, 85, 86, 84, 85, quasi 86, quindi ci trovavamo lì in sala rieducazione. Poi dopo la penultima partita del campionato 86-87 a Napoli, Baggio giocò, esordì.
Contro, c'era anche Diego dalla,
contro il Napoli, che
giorno,
poi
su quel campo Diego, che c'era di tutto,
per
c'era.
Forza, perché vinceva il campionato il Napoli in caso di pareggio vittoria del Napoli. Noi siamo andati chiaramente non come squadra che doveva concedere, anzi andammo, fece gol Baggio,
sì,
su punizione.
Gliela lasciasti la punizione. Dai,
gliela lasciai, perché
c'è
avevo visto,
foto,
avevo visto le doti
di voi due sul pallone.
Avevo visto le doti di Roberto.
Quella era di Giancarlo, gliela lasciò.
Gliela lasciai e fece gol. Quindi meglio di così non poteva avere, esordire Baggio. E quindi solo quella partita feci, e poi dopo andai in Svizzera negli anni,
esatto,
successivi.
E Bati?
Bati l'ho trovato come dirigente praticamente a Firenze, e all'inizio anche lui ha avuto qualche problemino di inserimento, di anche solo straniero che viene in Italia, all'inizio è sempre un po' di difficoltà. Lui era giovane, aveva 22-23 anni, e quindi però era un professionista serio, un ragazzo che praticamente anche a fine allenamento lui si metteva lì a tirare punizioni, rigori, cioè era molto molto professionale, cosa che praticamente poi alla fine l'ha premiato molto. E Gabriel poi l'abbiamo visto noi all'Opera per 8 anni in Fiorentina.
Ma ti veniva a chiedere anche a te gli aumenti di stipendio? Tutte le estati.
No, ma era giusto. Ecco, lui meritava veramente, esatto, l'aumento, esatto, di stipendio, perché credo che un uomo determinante come lui, un giocatore determinante come lui, in giro ne abbiamo visti pochi.
Allora, ci prendiamo una brevissima pausa.
Sì, perché poi andrà
qui
fatta un'altra parentesi, eh?
Sì.
Giusto, Baggio,
certo,
la Vistuta, poi c'è un signore che ha portato Giancarlo, sul quale vorrei sentire. Bene, break, un minuto e torniamo.
Radio Firenze Viola. Se lo hai letto su tutto. Radio Firenze Viola.
Ancora in diretta un Palla al Centro specialissimo quest'oggi con Giancarlo Antognoni in nostra compagnia.
C'è un altro
10 di 10 vorrei parlare.
Quello che ti piace tanto a te.
No, vabbè, cioè io sono qui che sogno a occhi aperti, ripeto, perché ce l'ho proprio stampata per l'immagine Antognoni Baggio a Napoli, dove c'era anche Maradona. Qualche anno più tardi abbiamo tutti rivisto Batistuta che sfonda la rete dei campini. Dopodiché, Giancarlo, io sono cresciuto innamorato di Rui Costa, quindi qualsiasi cosa tu ci voglia raccontare nelle prossime 12 ore di diretta, io resterò in rigoroso silenzio. Però ecco, anche lì hai portato qualcuno che ha lasciato un segno importante.
Lo fecero vedere Costa, lo vedeste?
Sì, andai appositamente io a vedere la finale dell'Under 21.
A Montpellier, se non sbaglio.
Montpellier, sì, sì, sì. Io andai a vedere Rui Costa, Italia-Portogallo, vinse l'Italia al, diciamo, al Golden che prima si
ai tempi
supplementari, no, esisteva proprio, se facevi
il primo
gol,
che segnava finiva.
Prima che segnava finiva ai tempi supplementari. È successo questo e andai a vedere lui in questa partita che non mi fece molto impazzire come giocò in quel momento, però già da una palla che diede al suo compagno mi fece innamorare già con quella palla che ha intravisto. E niente, poi
il tocco.
Poi andammo io e Cinquini Oreste a Lisbona a parlare con il presidente del Benfica. E lui aveva molte richieste in quegli anni. Era richiesto sicuramente da squadre forse più importanti della
Fiorentina. Poi già giocava lui nel Benfica, me lo ricordo, contro Barcellona, il Parma.
Anche il Barcellona, c'erano squadre insomma un po', diciamo, di qualità che lo volevano. E non è stato facile, però c'è stato questo colloquio con lui. Forse anche la mia presenza lo aveva un po', diciamo, caricato e onorato. Gli avevo parlato di Firenze, dei fiorentini, e lui chiaramente è rimasto un po' diciamo soggiogato da questo, e niente, si concluse con il Benfica. Si pagò 8 milioni di dollari, nemmeno tanto.
Eh no,
anche se quegli anni spiccioli.
Ma insomma, quegli anni
no,
non erano,
rispetto,
cioè,
a
si parla,
oggi.
Sì, cioè, certo, i prezzi di oggi sono talmente diversi.
I tempi, parliamo della...
Poi il ragazzo di 21 anni, 21 andava per i 22, quindi
94 possibile.
Sì. Lui è un 72, mi sembra, quindi aveva 22 anni. E niente, si concluse fortunatamente, oppure, e lui accettò e venne a Firenze, e poi dopo l'avete visto voi.
E poi mamma mia, cosa ha fatto?
L'avete visto voi.
È grande.
Lui stato... oltre che un grande giocatore, un ragazzo a modo, un ragazzo bravo, molto molto disponibile anche con la gente, soprattutto con la gente, e che poi è rimasta innamorata anche di lui.
Ma c'era con Battistuta nacque subito una grande amicizia fra di loro.
Sì, tra di loro
lui gliela dava bene la palla,
era una bella coppia.
Fare tanti,
anche se Batti era un po' egoista, perché lui quando arrivava nelle vicinanze della porta tirava da tutte le parti,
vedeva solo
invece
quello.
Lui era, oltre che diciamo un giocatore tecnico molto dotato, gli piaceva anche fare assist, un po' come facevo io, e quindi era meno egoista, diciamo, da quando arrivava nelle zone tiro in porta, e quindi serviva Batti nel modo migliore.
Senti, nel libro racconti anche una storia di Ken.
Sì.
Quando te eri nella prima fase
delle nazionali giovanili, sì.
Che successe?
Successe che lui è stato convocato nell'Under 15 a un torneo al nord, sempre al torneo di Gradisca, fa ogni anno,
sì.
per l'Under 15. E niente, un giorno io arrivai, ero capodelegazione di quella nazionale, arrivai un giorno in macchina, perché dovevo arrivare in macchina, arrivai un giorno dopo, e il mister mi disse: mi porti a fare i capelli a questi tre ragazzi, visto che te hai la macchina? Perché poi lì non è che sai l'Under 15, non è come la nazionale, Under 21, Under 20, quindi c'è meno possibilità,
magari
di,
meno pulmini, meno organizzazione.
Sì. E niente, quindi uno dei tre era Ken. A un certo punto entriamo in questa da parrucchiere, perché poi non era nemmeno un barbiere, un parrucchiere da donna, quindi era anche giusto, perché Ken aveva dei capelli, insomma,
non osavo chiedertelo,
abbastanza lunghi, molto
le treccine.
E lui si presentò lì, si mise sulla sedia e dice: come li facciamo questi capelli? E lui disse: li voglio come Balotelli.
Beh,
a quel punto, dopo questa frase, mi rimase
un po' il gelo.
Però è piaciuto Ken, diciamo.
Sì, sì, certo. Sì. Poi dopo ci tirò un rigore, perché andammo ai rigori a una e fece lo cucchiaio il portiere non si mosse, rimase lì, l'ha presa così, ecco. Non si mosse assolutamente.
Bene.
E si perse il torneo di Gradisca.
Che era estroverso, già si vedeva, mettiamola così. Beh, senso però, buono, dai.
Però ci vuole anche carattere, personalità a tirare un rigore così.
Non c'è dubbio.
Certo.
Senti Giancarlo, veniamo a quelli che vedi sotto mano adesso. Questi ragazzi dell'Under 21, che tra l'altro insieme a te hai anche accompagnato in queste due partite che hanno fatto nel nome della nazionale maggiore.
Sì, sì.
Allora, un ragazzo che ci ha sorpreso rivedendolo in nazionale è Comuzzo, lo dico con franchezza.
Certo.
Io sono uno che combatte per Comuzzo, perché secondo me è uno dei profili più interessanti. Si può sbagliare un anno, a quell'età vorrei dire è quasi fisiologico, ma io penso che bisogna aver fiducia e credere in Comuzzo.
Ma guarda, con noi è sempre, almeno le partite che ha giocato da titolare, sempre giocato bene, quindi non vedo difficoltà da parte del giocatore. Sicuramente è incappato in un'annata negativa della squadra, della Fiorentina, e lui ne paga un po' le conseguenze. Sai, i difensori poi, bene o male, se non riesci a avere il possesso te della palla, sei sempre sotto pressione, e poi anche la metodologia di gioco forse hanno inciso un po', hanno influito un po'. Baldini, il mister, lo tiene molto in considerazione, infatti è lui il titolare.
Non c'è dubbio. Può essere magari un discorso mentale,
Ha avuto anche qualche problemino fisico.
I detrattori, che insomma ce ne sono tanti, inutile negarlo, ricordano che quest'anno errori ne ha commessi,
sì,
tanti e molto evidenti.
Sì,
così evidenti da dire un po' essere lui.
No,
questi
infatti
sono svarioni magari di testa.
Certo, forse in un periodo un po' negativo di tutti, però non metterei esclusivamente lui
certo
sul libro degli imputati, assolutamente. È un giocatore giovane, è un giocatore che ha doti, forte di testa, velocità, credo per un difensore
certo
alla fine sia la cosa migliore. Poi dopo, quando vieni messo in campo, devi avere anche te le tue, diciamo, i tuoi appoggi importanti. Se ti metti uno contro uno, ecco, a lui è difficile andargli via. Se poi devi fare, non so, certe marcature in modo, fai da reparto la fase difensiva, è chiaro.
C'è da lavorare.
C'è da lavorare molto, perché il reparto,
certo,
non è che sei te da solo, c'è tutti quattro dietro che devono lavorare in un certo modo.
Altro giocatore di cui te hai sempre parlato molto bene, io all'inizio ho faticato a inquadrarlo in Dur. Ecco,
sì,
un po' tutti,
ti devo dire che
no, sono sincero, anch'io Giancarlo ho sempre trovato forse un filo lento,
un po' lento.
Poi ti faccio finire, Luca.
Fai.
Cioè, no, a noi profani, ecco.
No, che c'entra Endur, credo che sia un giocatore importante di oggi, perché ha fisico, ha tecnica, che è un po' lento per il fisico che ha, forse si può ipotizzare. Però almeno nelle partite che ha giocato con noi, io l'ho avuto anche nell'Under 21 precedente,
sì,
non questa
sì,
nuova,
sì, sì. Anche
quindi
gruppo,
anche
sì,
prima ha sempre giocato, era il capitano, come lo è tuttora, quindi insomma gli allenatori che lo hanno avuto in nazionale hanno sempre avuto una visione importante per questo giocatore.
Ci vedono qualcosa di
importante. Vedono perché
importante.
È un giocatore di lavoratore, però lavoratore che ti riesce anche a far gol, cioè si inserisce anche
sì
al momento giusto. Quindi secondo me la Fiorentina ha fatto un buon colpo, un ottimo affare.
Allora Paratici ha detto lui fa parte del progetto, quindi
uh-huh
lo ha battezzato,
sì,
mentre su Comuzzo ha detto vediamo qual è la strada migliore,
sì,
per farlo crescere. Su Ndur non ha dubbi, e in questo senso ti dico, in questo momento il suo compagno è Fagioli, giocatore che forse è stata una delle sole poche note positive della seconda fase della stagione, in questo ruolo nel quale, ti devo dire, i suoi vecchi allenatori, a cominciare da Allegri, pensavano che quello sarebbe stato il suo percorso finale, cioè da play alla Pirlo, siamo
sì,
l'emergenza lo ha portato in quel ruolo, ancora non tutti sono convinti che lui lo possa fare. Te che ne pensi?
Guarda, è forte tecnicamente, ha un lancio notevole, vede il calcio in avanti, non in calcio in indietro come a volte si usa dare la palla indietro molto molto spesso. Sì, in qualche caso va bene, però lui se ti vede uno che si butta dentro te la mette la palla. Quindi è un giocatore interessante, importante per la Fiorentina secondo me. L'ha dimostrato in campo, non è che lo dico io oggi. E quindi credo che la Fiorentina faccia conto proprio di questo, che è un giocatore importante per il futuro della Fiorentina. Poi uno legge che lo vuole
all'estero, arrivano quelli spauracchio.
Tonali che possa andare al Tottenham,
però un giocatore diverso, Tonali.
Sì, bisogna vedere, esatto, Tonali se poi Newcastle cerca un Fagioli al posto di Tonali, quello è tutto da vedere.
Senti, nell'Under 21 c'è anche il pupillo di Loreto,
De Dalle.
Chi è?
Non è un pupillo, è però un calciatore, a me non dispiace, come Coleoscio, che sappiamo è apprezzato. Poi è anche un nome che al momento è lì, molto, molto esposto, e sul mercato quando sono così esposti non arriva esposto. Mai, no? Sembra quasi che non si voglia affondare. Però ecco, io su di lui, al contrario, da quello che avevo visto, mi aveva stupito.
L'unico difetto che ha è che non è mai puntuale, ecco.
È calla. È estroso anche lui.
È estroso, non è puntuale. È quindi ragazzi, pare d'arguito sotto questo aspetto.
Ma lì
se dovesse arrivare a Firenze.
Con Ken se la giocano.
Vabbè. Con Baldini però è puntuale.
Che ne pensi di Coleoscio?
È un giocatore, diciamo,
ecco,
di questi tempi.
Anche Firenze, cioè lui è la regge.
È un giocatore
Firenze
di questi tempi, è un giocatore veloce, rapido, dribbling. Oltre al fatto che ritarda qualche volta, però anche non si può pretendere che lui ti faccia 12, 13, ecco, 15 gol. È un giocatore che ti può fare i suoi gol, però te li fa fare.
È che a noi quelli servono, par di capire,
farli fare
gioco
o
di grosso,
farli
anche esterni che segnino.
Sì, no, ma lui punta sempre l'avversario, quindi lui punta per andare in porta. Poi dopo a volte
d'appoggio,
poi se
anche
prende
per
la porta,
Ken.
Se prende la porta va bene, prende anche la porta, non è che non la prende, però non puoi pretendere che ti faccia 15-20 gol, ecco quello volevo dire.
Okay. Allora,
però te li può far fare diversi all'eventuale punta che c'è.
Rubiamo ancora un paio di minuti a Giancarlo, poi lasciamo a Tommaso l'ultima domanda. Io ti chiedo, oggi hai fatto una riflessione su Liberali, perché al di là che è un giocatore che interessa anche la Fiorentina, ieri Giancarlo si è aperto un grande dibattito, no, su questo giocatore. Perché? Perché tutti ti dicono questo è un 10.
Sono tutti i giocatori 10.
È un 10. Ma nel calcio di oggi, in un 3-4-3, in 4-3-3 per esempio, che è quello della Fiorentina, dove va a giocare questo ragazzo? Perché poi questi 10, in molti casi, finiscono per essere messi sulle corsie esterne. Poi, in qualche caso, funziona. Per carità, qualcuno si adatta benissimo lì e riesce a rendere al 100%. Che ne pensi, Liberali? E come mai si è persa l'idea del 10?
Si è persa l'idea del 10 perché oggi gli allenatori basano molto sulla tattica, basano esclusivamente sulla tattica e il loro percorso. Quindi un giocatore con quelle caratteristiche è difficile da collocare. Ci sono varie ipotesi di gioco. Sul 4-2-3-1 ci va bene lui, sul 4-3-3, come hai detto te giustamente, non deve fare l'esterno a sinistra, che non è il suo ruolo, perché deve partecipare al gioco,
mezzala,
deve avere la palla tra
mezzala di inserimento.
Mezzala è fisico, non è da mezzala,
okay, devi andare
è
tanto,
un po' gracilino,
devi fare le due fasi.
Però vedi anche la Fiorentina, no? Gudmundsson, lo stesso Fazzini, che io reputavo uno dei giocatori che la Fiorentina ha acquistato, uno dei migliori acquisti che aveva fatto, purtroppo ha giocato poco, forse anche per il...
Anche lui non ha ruolo.
Per l'infortunio che ha avuto, forse anche quello ha inciso molto. Però è un giocatore che è bravo tecnicamente, un bel tiro, inserimento notevole. Quindi l'ho visto poco. Pensavo che Fazzini potesse fare bene, come la stessa cosa di Gudmundsson. Quindi bisogna inserire questi giocatori in un contesto di un meccanismo di gioco che ti possono fare un po' la differenza, visto che oggi tutte le squadre sono un po' più alte, difficile trovare squadre che cioè il giocatore da solo ti riesca a fare, a cambiare la partita. Oggi si, giustamente si guarda il gruppo, si guarda la squadra e si pensa a quello, e non si pensa al giocatore che eventualmente potrebbe da solo risolvere a volte una partita.
Chiudo sull'allenatore, arriva Grosso, è un emergente, però già che ci siamo ti chiedo anche un giudizio sul lavoro di Vanoli, che insomma a livello di numeri ha fatto veramente un gran girone di ritorno, e poi però c'è stata la scelta di separarsi.
Ma Paolo ha lavorato bene, lo conosco, conoscevo da giocatore, figuriamoci. Quando era a Firenze io ero dirigente in quegli anni, e un ragazzo bravo, ha lavorato bene a Firenze. Purtroppo il mestiere degli allenatori va a secondo dei risultati e delle prospettive che una società. Paolo ha lavorato bene e sicuramente merita di essere ricordato, non solo a Firenze, parlo in generale, per quello che ha fatto, e sicuramente in futuro troverà una squadra perché se lo merita. Per quanto riguarda Grosso, è un allenatore emergente, un allenatore che adotta un sistema di gioco brillante, con 4-3-3, che vuol dire che
in teoria
è un offensivo.
Si dovrebbe divertire,
che i fiorentini hanno bisogno di divertimento, ritrovare un po' di bel calcio e un po' di divertirsi un po'. Poi i risultati sono sempre legati a episodi, a varie situazioni, però le prerogative oggi sono buone.
Al volo, c'è una squadra che ti ha colpito del mondiale? Io ti dico, non ho visto poco, per ora.
L'ho visto poco anch'io, però dai risultati al Marocco, dai risultati poi il Marocco che non è una novità,
no,
perché
è,
loro
certo,
hanno già ottenuto risultati nel mondiale precedente. Poi chi ci può essere? Stavo pensando,
guarda,
però
sta creando un'autostrada straordinaria all'Argentina.
Il Brasile gioca solo il secondo tempo, mi pare. Il primo tempo non in campo.
C'è la buona sorte di Carletto.
Poi la
raddrizzano. Sorte di Carletto aiuta.
No, diciamo, sta Germania a casa, è una discreta sorpresa. Paraguay.
Certo, sì, la Germania
fuori ai rigori.
Però diciamo le due squadre europee più avvantaggiate sono Francia e Spagna, come sempre. Poi il resto.
Ma Messi lo vedi ancora bene.
Uno che fa 6 gol in 3 partite è inutile, non si può nemmeno non guardare.
38 anni, ma mi sembra.
Ecco, lui è un 10.
Lui
è un 10 di numero,
allora,
però poco dove gioca di ruolo.
Sì. Invece vi ricordo Una vita da 10, Giancarlo Antognoni. Lo ringraziamo. Allora, ripartiamo dai messaggi. Io accompagno un attimo Giancarlo e poi torno e rimettiamo.
Grazie ancora
Michele
Giancarlo.
Grazie a voi. Saluti a tutti i tifosi viola. Ciao.